Amen. Quindi credo che domenica prossima concluderemo questo libro di Genesi. Spero che il viaggio è stato bello. Per me è stato bello studiare questo libro di inizi. E vedremo, ancora non so quale libro cominceremo, ma sicuramente sarà un libro non di 50 capitoli. Questo ve lo posso promettere. Allora, in Genesi 49 abbiamo già visto in capitolo 48 che Giacobbe, invece di dare la benedizione della primizia, della primogenitura, scusate, a Ruben, che era suo per diritto di nascita, era suo per diritto di la legge di Dio. Ma abbiamo visto che nel nuovo patto le promesse di Dio noi non riceviamo per un diritto umano, ma per la grazia di Dio, per fede. E anche in questo capitolo 49 vedremo che anche se alla fine di questo capitolo dice che queste sono le benedizioni che Giacobbe ha fatto sui suoi figli, leggiamo in versetto 28: tutti questi sono le 12 tribù di Israele, e questo è ciò che il loro padre disse loro quando li benedissi dando a ciascuno la sua benedizione particolare. Allora, Mosè, che o ha scritto Genesi o è stato colui che ha messo insieme le scritte di quelle che hanno preceduto lui, ha incluso questa frase, la sua benedizione particolare, perché vedremo che alcuni figli non hanno veramente, cioè come noi pensiamo di benedizione, no? Noi pensiamo benedizione, tu sarai fruttifero, tu sarai benedetto, sarai ricco, sarai potente. Non tutti i figli ricevono questo tipo di benedizione. In realtà sono profezie. Infatti vedremo alcuni figli vengono ripresi e vengono, oltre che benedizione, sembrano quasi maledizione, anche se non andrei a questo estremo, ma alcune di queste profezie sono molto negative verso questi fratelli. Quindi cominciamo con Giuda. Versetto 1, poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse, radunatevi perché io vi annunci ciò che vi accadrà nei giorni a venire. Allora, questa frase è molto importante di capire, perché questa frase, giorni a venire, è la stessa frase che troviamo nei ultimi giorni, no? La prima volta nel Vecchio Testamento che viene usato questa frase, e quindi Giacobbe sta dichiarando quello che sarà il futuro di questi suoi 12 figli più i due nipoti in Giuseppe, Efraim e Manasse. Ruben, tu sei il mio primogenito, la mia forza, la primizia del mio vigore, imminente in dignità e imminente in forza. Allora a questo punto Ruben sta pensando, ancora papà, mi piace questo, no? Dignità, potenza, sono io Ruben il primogenito. Aspetta, non ha finito ancora. Impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preminenza, perché sei salito sul letto di tuo padre e hai profanato, egli è salito sul mio letto. Questa parola impetuoso può essere anche tradotto instabile. In ogni probabilità riferisce questi torrenti stagionali che abbiamo anche qui in Italia, no? Queste golle che magari in estate sono secche, ma quando piove o in inverno scorre dell'acqua. E quello che Giacobbe pronuncia su suo figlio Ruben, tu sei primo, tu dovevi avere, no, essere numero uno fra i tuoi fratelli, ma come tu hai commesso questo grave peccato, perché lui ha dormito con la serva di Rachele, Quindi la moglie di suo papà ha commesso questo grande peccato, e quindi Giacobbe dice: per questo motivo tu hai perso la primogenitura. E anche noi, fratelli, noi a causa del peccato possiamo perdere la benedizione che Dio ha preparato per la nostra vita. Voi credete che Dio ha un grande piano per la tua vita? Certo, per ogni figliolo di Dio, Dio ha un grande piano, senza dubbio. E anche se, sicuramente, se sei un figlio di Dio sarai salvato, perché la salvezza è per la grazia di Dio, però tu perderai delle benedizioni che Dio desidera per la tua vita, a causa del peccato, a causa del compromesso. Girate un secondo, tenete un dito qui in Genesi 49, in Deuteronomio, oh no, scusate, in Primo Cronache, capitolo 5, dopo Secondo Re, in Primo Cronache, capitolo 5, versetto 1 e 2, or questi furono i figli di Ruben, primogenito di Israele. Egli era davvero il primogenito, ma siccome aveva profanato il letto di suo padre, la sua primogenitura fu data ai figli di Giuseppe, figlio di Israele. Così la genealogia non riportata in base alla primogenitura. E noi vedremo anche in capitolo 49 che, no, alcuni addirittura è dedicato solo un versetto, cioè una frase o due frasi. Invece a Giuseppe, quindi a Efraim e Manassei, c'è questo lungo sfilzo di benedizione e di parole belle che Dio ha pronunciato sulla sua vita. E penso che abbiamo visto ampiamente la differenza fra Giuseppe e fra i suoi fratelli. Fra un uomo che cammina nel timore di Dio e uomini che camminano secondo la carne. E quindi anche se Ruben per diritto umano aveva la primogenitura, l'ha perso a causa del peccato. E anche noi possiamo perdere le benedizioni che Dio ha preparato per noi a causa del nostro peccato. Simeone e Levi sono fratelli. Le loro spade sono strumenti di violenza. Non entri l'anima mia nel loro consiglio, non si unisce la mia gloria alla loro adunanza. Poiché nella loro ira hanno ucciso dei uomini e nella loro carbietà hanno tagliato i gareti ai tori. Maledetto la loro ira. Non maledetto loro, ma maledetto la loro ira. Perché è stato violento il loro furore, perché è stato crudele. Io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. A voi sembra una benedizione? Altro che benedizione, no? Perché Giacobbe ha pronunciato questa parola? Ricordate la storia di Sichem, no? Quando il figlio di Hamor, che era anche, lui aveva lo stesso nome della città, Sichem, Sichem ha violentato Dina, ricordate la storia adesso, no? A causa del fatto che Giacobbe ha disobbedito Dio, invece di andare a Hebron, dove il Dio aveva detto di andare, no? Dove c'era suo papà, Isacco, lui è andato a Sichem, in una città pagana, e poi ha pagato le conseguenze di questa scelta. Dina, sua figlia, è stato violentato da questo ragazzo che si chiamava anche Sichem. Ok, ricordate la storia? Invece di prendere vendetta solo su Sichem, che ha violentato la loro sorella, ricordate cosa hanno fatto? Hanno ucciso tutti gli uomini in quella città. Mica una cosa giusta. Magari era anche giusto la loro ira contro l'uomo che ha fatto questo crimine. Ma contro gli altri cosa c'entravano loro? E quindi Giacobbe, a causa di questo, altro che benedizione, lui parla del fatto che loro sono uomini iraconda, uomini che saltano, uomini che agiscono prima di pensare o di pregare. E perciò dice, maledetto la loro ira. E a volte magari troviamo anche credenti che sono subito a perdere la pazienza, subito a saltare. Ah, ma io sono fatto così. Una volta un fratello mi ha detto, io sono fatto così. Ho detto, sei fatto male. Sei fatto male. Tu devi permettere a Cristo di intervenire, a prendere possesso di quell'area della tua vita. Perché sicuramente non rappresenti il carattere di Gesù in questo modo di fare. E quindi, oltre che benedizione, Giacobbe dice, queste due tribù, quindi Simeone e Levi, io li dividerò in Giacobbe e li disperderò in Israele. Allora, noi sappiamo che la tribù di Levi non ha avuto nessuna eredità, giusto? Ricordate? Non hanno avuto loro un pezzo di territorio, perché il Signore ha detto alla tribù di Levi, io sono la vostra eredità. Allora è stato dato solo 48 città di rifugio, no? Quindi avevano questi piccoli possedimenti in tutte le aree dei 12 tribù di Israele. E perciò, togliendo il pezzo di Levi, giusto? Perché erano 12 fratelli, quindi così Efraim e Manasseh hanno tutti e due loro un pezzo di terra in Israele. Quindi in realtà, in un certo senso, ci sono 13 tribù, ma solo 12 pezzi di eredità di terra. Quindi Levi non ha avuto nessuna eredità di terra. Simeone, come Giacobbe ha pronunciato sulla loro vita, loro vengono incorporati in altre tribù, in Giuda. E quindi alla fine anche Simeone, il suo territorio, alla fine viene assorbito da altre tribù e non ha più terre. Quindi la profezia di Giacobbe si avverò completamente, esattamente. Versetto 8, Giuda, i tuoi fratelli ti loderanno. Qualcuno sa la parola Giuda cosa vuol dire, significare in ebraico? Lode, esatto. Mia moglie è una brava studente. Quindi lui dice, lode, i tuoi fratelli ti loderanno. Letteralmente in ebraico si legge così, perché Giuda vuol dire lode. Lode, i tuoi fratelli ti loderanno, la tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Allora, in questa storia, i fratelli si sono inchinati davanti a chi? Giuseppe. Però lui dice, nel futuro i tuoi fratelli si inchineranno davanti qualcuno di Giuda. E chi viene dal tribù di Giuda? Gesù Cristo. Gesù Cristo. Un giorno il popolo ebraico interamente, è profetizzato nel libro di Zaccaria, un giorno vedranno colui che hanno trafitto e faranno lutto per lui come un unico figlio. Un giorno tutto Israele avrà gli occhi aperti e vedranno che Gesù è il Messia e si inchineranno davanti alla sua maestà. Quel giorno deve ancora venire. Giuda è un leone, è un giovane leone. Tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si inchina, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi osa destarlo? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, il bastone del comando fra i tuoi piedi, finché venga Shiloh, e a lui ubbidiranno i popoli. Allora, questa profezia è molto importante per noi, perché voi, fratelli, se credete o no, siete un adempimento di questa parola. Questa mattina il fatto che voi siete qui è un adempimento di questa profezia. Lo scettro cos'è? No? Lo scettro, chi tiene in mano lo scettro? Un re. Quindi Giacobbe sta profetizzando che il re, che poi sarà Davide, che è una figura di Gesù, e poi il Signore Gesù Cristo, che è il nostro Re dei Re, gli dice: tu sarai la linea reale. Giuseppe sì avrà una benedizione speciale, lui avrà la benedizione del primogenito, ma Giuda, da te nascerà il Messia. Il bastone del comando fra i tuoi piedi, questo letteralmente è che l'esecuzione della legge rimarrà sempre fra i tuoi piedi, e che poi anticamente è il bastone di comando, no? Ma letteralmente significa l'esecuzione della legge di Dio. Sarà nel tuo potere finché venga Shiloh. Allora qualcuno sa Shiloh chi è? È facile. Esatto, Gesù. Shiloh è un nome profetico riguardo il nostro Signore Gesù Cristo. Nel 4 anno Domini, quindi quando Gesù aveva 4 anni, secondo il calendario gregoriano, l'impero romano ha tolto il diritto del popolo ebraico di mettere in atto la pena di morte. Ricordate quando Gesù era davanti a Pilato? E Pilato disse al popolo ebraico: se questa è una cosa riguardo la vostra legge, la vostra religione, vedete voi. In Giovanni 18:31. Qualcuno si ricorda cosa hanno detto gli ebrei? Guardiamo, così è meglio. Giovanni 18, versetto 31. Allora Pilato disse a loro: prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte dovrebbe morire. Gesù ha profetizzato di morire dove? Su una croce. Questo era un modo di esecuzione romana. Il modo di esecuzione ebraico qual era? Pietre. Quindi questa profezia di Giacobbe che Giuda sarà colui che metterà in atto in forza la legge dell'Antico Testamento, quando viene tolto questa capacità di mettere in atto la legge di Dio, Shiloh, il Messia, ci sarà. E secondo i storici ebrei, il sommo sacerdote, quando i romani hanno tolto loro il diritto di mettere in atto la legge di Mosè, quindi lapidare adulteri, lapidare eretici, perché Gesù per ebrei cosa ha fatto quando lui ha detto: io sono il Cristo, il Messia? Secondo loro ha commesso blasfemia. E quindi secondo la legge di Mosè, se ha commesso blasfemia deve essere lapidato. E secondo i storici, quando i romani hanno tolto questo diritto, il sommo sacerdote ha corso in mezzo alla città di Gerusalemme piangendo, e quando hanno chiesto perché piange, ha detto perché è stato tolto, cioè lui ha citato questa profezia di Giacobbe in Genesi 49, dice: è stato tolto la nostra capacità di governare e il Messia non è arrivato. E invece si sbagliava, perché il Messia era arrivato, era un piccolo bambino in quel momento. Quindi tornando in Genesi 49, lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, affinché venga Shiloh, e a lui ubbideranno i popoli. Anche qui questa parola ubbideranno ha più di un significato. Significa ubbideranno, ma significa anche raduneranno i popoli. E perciò noi, questa mattina, ci siamo radunati nel nome di Craig? No. Dovete dire un forte no. Noi ci siamo radunati qui per un solo motivo, per Gesù Cristo, per adorare Gesù. Magari se non eravamo credenti, magari non ci guarderemmo neanche in faccia per strada. Ma Gesù ci ha unito qui. E oggi, questo giorno, in tutto il mondo, ci sono milioni di persone che si radunano a Shiloh, Gesù Cristo. Egli lega il suo asinello alla vite e il puledro della sua asina alla vite migliore. Lava le sue vesti nel vino e il suo manto nel sangue di uva. Quindi questo riferisce alla morte di Cristo, no? Che attraverso il suo sacrificio, attraverso il suo sangue sparso, avvenga la salvezza del mondo. Egli ha gli occhi lucenti per il vino e i denti bianchi per il latte. Allora Zabulon abiterà sulla costa del mare e sarà un rifugio per le navi. Il suo confine si estenderà verso Sidon. Quindi nella zona attuale del sud Libano, nel nord-ovest di Israele, infatti Zabulon ha preso quel pezzo, no? Quando Giosuè ha dato gli appezzamenti di terra a ogni tribù, a Zebulon è stato dato questo pezzo. Issacar è un asino robusto, sdraiato tra i ovili. Egli ha visto il riposo, è buono che il paese è gradevole. Ha curvato la spalla per portare il peso ed è divenuto un servo del lavoro forzato. Allora, l'appezzamento che è stato dato a Issacar è la valle di Jezreel, che poi è la valle dove sarà combattuto Armageddon, no? La battaglia finale. È la valle centrale di Israele, fra la costa e fra le montagne dove c'è Betlehem e Gerusalemme. Quindi è la valle fertile di Israele, è proprio è come la pianura padana, per dire, di Israele. Una terra molto ricca, quindi Giacobbe pronuncia che Issacar, tu sarai colui che provvede il cibo per il popolo di Israele, però tu sarai anche, in un certo senso, messo sotto lavoro forzato. Come quella valle è un naturale via di trasporto fra il nord e il sud di Israele, quindi il tribù di Issacar è stato conquistato da tante nazioni: Roma, Grecia, Egitto, Siria, Babilonia, tutti quanti. E quindi tante volte, perché passarono per il suo territorio, anche lui è stato messo sotto questo gioco di schiavitù. Dan giudicherà il suo popolo come una delle tribù di Israele. Allora Dan, il significato di Dan è Dio giudica. Anche un famoso giudice, Sansone, è venuto proprio dal tribù di Dan. Dan sarà un serpente sulla strada, un aspide sul sentiero che morde i talloni del cavallo, sì che il cavaliere cada all'indietro. Io aspetta la tua salvezza, o Eterno. Questa parola salvezza in ebraico è Messia. Quindi anche Dan non è che ha, diciamo, sei un serpente. Se uno ti dice, tu sei un serpente, voglio pregare per te, è una benedizione per te. Tu sei un serpente. Grazie, papà. Infatti il tribù di Dan, anche se hanno avuto Sansone e qualche giudice, è stato il tribù di Dan a introdurre idolatria in mezzo al popolo di Israele. In Apocalisse 7, nell'elenco dei 12 tribù, non c'è più Dan. Però questa frase alla fine, io aspetto la tua Messia, o Eterno. Gad, versetto 19, è un bando di razziatore, una banda di razziatore lo assilerà, ma egli a sua volta li assilerà alle calcagne. Quindi anche Gad non è che è una bella parola, no? Gad, tu sarai attaccato. Questa è la tua benedizione. Allora Gad, con Manasseh, quando il popolo di Israele ha invaso la terra promessa, Gad è rimasto fuori del Giordano. Lui ha preso il territorio ad est del Giordano, e quindi Gad nella storia è stato sempre il primo di essere attaccato, saccheggiato, molto meno difeso di chi era dall'altra parte del fiume. E quindi anche questa parola si adempì nella sua vita. Da Asher verrà il pane saporito ed egli fornirà delizie reali. Quindi Asher aprirà una pasticceria, in poche parole. No? Però è una buona cosa, no? Almeno non è cattiva. Farai il buon pane, no? Molto meglio di essere chiamato un serpente. Naftali è una cerva messa in libertà e gli dice delle belle parole. Naftali, come Simeone, è un po' un tribù che viene un po' perso, no? Non si parla molto di lui, però Dio ha una bella parola, dice tu sei come un cervo che salta, che corre, che è una bella cosa, e tu avrai delle belle parole. Poi, versetto 22, Giuseppe, che poi la sua benedizione è la benedizione, diciamo, per i suoi due figli, Efraim e Manasseh. Giuseppe è un ramo di albero fruttifero, un ramo di albero fruttifero vicino a un sorgente. I suoi rami corrono sopra il muro. Gli arcieri hanno provocato, gli hanno lanciato dardi, l'hanno perseguitato. Ma l'arco suo è rimasto saldo, le sue braccia e le sue mani sono stati rinforzati dalle mani del potente di Giacobbe. Allora, chi è il potente di Giacobbe? Il Signore. Quindi, qui, altro che profezia, un po' Giacobbe sta raccontando la vita di Giacobbe, no? Perché, sì, Giuseppe, grazie. Perché gli arcieri hanno provocato, gli hanno lanciato dardi, hanno perseguitato. Questa è la descrizione della vita di Giuseppe, no? Tante volte la parola di Dio usa la freccia come una figura di che cosa? Parole brutte, no? Anche nel Nuovo Testamento i dardi di Satana, no? Cosa sono i dardi di Satana? Parole che entrano, cercano di entrare nella nostra mente. E nella prima parte di questa profezia lui viene chiamato un albero fruttifero vicino un sorgente. E abbiamo visto due domeniche fa, no? L'uomo che confida nella carne, cosa sarà? L'uomo che confida nel braccio dell'uomo, maledetto sarà. L'uomo che confida nell'Eterno sarà come un albero piantato lungo le acque. Anche nel tempo di carestia lui porterà il suo frutto. Specialmente in questi tempi, fratelli. Se noi confidiamo nell'Eterno, se mettiamo la nostra speranza nel Signore, non importa se c'è crisi nel mondo, Dio non è in crisi. Obama è in crisi, Berlusconi è in crisi, altri sono in crisi. Ma Dio non è in crisi. Per Dio non c'è mai stato in crisi. Mai. Quindi se confidiamo in Lui, neanche noi siamo soggetti a questa crisi. Nel tempo di siccità, nel tempo di carestia, noi possiamo essere un albero fruttifero. E qui la gente viene a raccogliere frutta. Dice, mamma mia, non c'è niente, ma là. Vedo che mio collega, c'è minaccia di licenziamenti, ma io vedo che mio collega cristiano sorride. Vede che lui è tranquillo. Come mai sei tranquillo? Ma non hai capito che forse adesso chiuderanno? Vabbè. Vuol dire che Dio aprirà, se chiude qua, aprirà di là. Magari aprirà un posto migliore di questo. E questa è la testimonianza delle vite di Giuseppe. Se qualcuno poteva essere amareggiato, se qualcuno poteva dire, la vita mi ha trattato male. No, perché noi viviamo in un tempo tutti ma io sono così perché mio padre mi sgridava, io sono così perché mia mamma era cattiva, io sono così perché sono nato povero, io sono così, sempre colpa di tutti gli altri. Se c'era mai qualcuno che potevo lamentare, era Giuseppe. Sono stato venduto dai miei fratelli come schiavo. Sono stato schiavo per 13 anni. Sono stato accusato falsamente e gettato nel carcere. Ma Dio è stato con me. Questa è la differenza. Questa è la differenza fra noi e chi non conosce il Signore. Perché chi non conosce il Signore non ha speranza. Lui ha speranza in quel datore di lavoro. Lui ha speranza in Obama e Berlusconi. Ma la nostra speranza è nella rocca eterna, che non cambia mai. Le crisi verranno e andranno. Ma chi confida nel Signore come Giuseppe sarà un albero fruttifero vicino a un sorgente, che anche nel secco, anche nel porterà frutto per la gloria di Dio. Infatti, anche se Giuseppe è stato lanciato dardi, hanno perseguitato, però Dio dice il suo arco è rimasto saldo. Le sue braccia e le sue mani sono state rinforzate dalle mani del potente di Giacobbe, da colui che è il pastore e la roccia di Israele. Allora questa mattina magari qualcuno, il Signore è tuo pastore questa mattina? Alcuni hanno detto amen. Magari tu non potevi dire amen, ma lo puoi dire. Questa mattina il Signore ti invita. Lui ha lavato le sue vesti in sangue. Lui ha dato la sua vita per te. Il Signore ci invita. Io busso alla porta. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io verrò dentro di lui. E avremo comunione uno con l'altro. E magari fino a questo punto tu hai messo la tua fiducia in quel lavoro, in quella cosa, in te stesso. Ma il Signore questa mattina ti invita, metti la tua fiducia in me. Vedrà che anche nelle accuse, anche con i dardi, anche nella siccità, io ti benedirò. E dal Dio di tuo padre che ti aiuterà, e dall'Altissimo che ti benedirà con benedizione del cielo di sopra, con benedizione dell'abisso che giace di sotto, con le benedizioni delle mammelle del grembo materno, le benedizioni di tuo padre sorpasseranno le benedizioni dei miei antenati, fino alla cima, alla sommità delle colle eterni. Essi saranno sul capo di Giuseppe e sulla sommità del capo di colui che è stato appartato fra i suoi fratelli. Allora, questa mattina ti sei stato appartato per Gesù Cristo? Può essere il tuo momento?